Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, siamo arrivati così insieme al nostro ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro passata insieme. Ieri abbiamo riflettuto, per chi ci ha seguito, sul passo che si trova in Colossesi al capitolo 1, versetti dal 24 al 26, che vado a leggervi. Ora sono lieto di soffrire per voi e le tribolazioni che Cristo ha ancora da soffrire. Io le completo nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Riflettendo su ciò che Paolo scrive qui, abbiamo visto che ci sono due tipi di sofferenza, una sofferenza ministeriale e una sofferenza mediatoria. Le sofferenze di Cristo erano mediatorie, in realtà possiamo considerare la sofferenza di Cristo e dividerle in due gruppi. C'è una grande distinzione tra loro, e abbiamo visto per chiarire questo passaggio della Scrittura. Ci sono le sofferenze di Cristo, che Egli sopportò e che noi non possiamo condividere. La seconda sofferenza che non poteva condividere era la sua sofferenza come figlio di Dio. Lui è Dio, eppure si è identificato con l'umanità. Nessun mortale ha mai dovuto sopportare quello che lui passò. Venne reso come i suoi fratelli e soffrì, ma soffrì come figlio di Dio. Vediamo questa sofferenza profetizzata nel Salmo 69. Ci dice nei versetti 11 e 12 che era lo zimbello degli ubriaconi nella piccola città di Nazareth e dice di essersi vestito di cilicio. Quanto soffrì perché era il figlio di Dio. Venne arrestato, i soldati del sommo sacerdote si presero gioco di lui, gli misero un mantello, una corona di spine, lo picchiarono a lungo. Era già conciato male prima di essere messo sulla croce. Soffrì come nessun altro uomo ha mai sofferto, perché soffrì come il figlio di Dio. E poi Gesù soffrì come sacrificio per il peccato del mondo. Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo e nessuno di noi può entrare in quella sofferenza. Possiamo fare nostra la sua morte, possiamo realizzare il fatto che lui ha preso il nostro posto, ma non possiamo entrare in tutto questo. Andò alla croce da solo. Il suo non era il sangue del martirio, era il sangue del sacrificio. Nelle sue prime tre ore sulla croce, l'uomo fece del suo peggio. Ci fu luce dalle 9 a mezzogiorno, nelle successive tre ore, da mezzogiorno alle 3, ci fu oscurità. Allora Dio stava facendo del suo meglio. A quel punto la croce divenne un altare sul quale l'agnello di Dio veniva sacrificato per togliere il peccato del mondo. In 1 Pietro 3, versetto 18, è detto: «Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito». Questa è una sofferenza che noi non possiamo portare. Non lo poteva condividere con nessun altro, ma ci sono sofferenze che Cristo sopportò e che noi possiamo condividere. Queste sono le sofferenze alle quali Paolo si riferisce al versetto 24. C'è la sofferenza per la giustizia. Nella sinagoga di Nazareth, la sua città, Gesù disse: «Ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così». È scritto in Giovanni 8, al versetto 40. Gesù aveva sofferto in nome della giustizia e ci viene detto molto chiaramente che per noi sarà lo stesso. In 1 Pietro 3, versetto 14, è scritto: «Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi, non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate». Paolo scrisse al giovane Timoteo: «Del resto, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati». Lascia che ti dica che se hai intenzione di vivere per Dio, se ti vuoi mettere dalla parte del giusto, ti accorgerai che sarai sorpassato. Gli uomini di Dio sono sorpassati oggi nella distribuzione degli onori terreni. Ecco come il mondo tratta gli uomini di Dio. Gli atleti sono lodati, le persone dello spettacolo sono applaudite, ma gli uomini di Dio non sono onorati. Se ti batterai per le cose giuste in questo mondo, soffrirai in nome della giustizia. Paolo capiva questo e scrisse così in Romani 8, al versetto 36, come scritto: «Per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello». Questo sarà il premio di tutti coloro che staranno dalla parte di Dio. Poi c'è la sofferenza nella misura in cui ci identifichiamo con Cristo per la proclamazione del Vangelo. Giovanni scrisse nella sua prima lettera, capitolo 4, versetto 17: «In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual è Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo». E nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetti 18 e 19, troviamo che il Signore Gesù lo disse molto chiaramente: «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Se non sei del mondo, il mondo ti odierà. La popolarità del cristiano per il mondo è inversamente proporzionale alla sua popolarità per Cristo. Se come cristiano sei popolare nel mondo, allora chiediti se sei popolare per Cristo. Se vuoi essere popolare per Cristo, allora non aspettarti di essere popolare per il mondo. Un figlio di Dio deve occupare il suo giusto posto, identificarsi con Cristo. Quando soffriamo per Cristo, il Signore Gesù sta Egli stesso soffrendo attraverso noi, attraverso la Sua Chiesa. Ricorderete quando il Signore Gesù apparve a Saulo sulla via di Damasco. Lui disse: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Il giovane fariseo era stupito, perplesso. Saulo da Tarso credeva di perseguitare i cristiani. Era sconcertato nell'apprendere che stava in realtà perseguitando il Signore Gesù Cristo. Ecco cosa scrisse Pietro riguardo le nostre sofferenze, come scrive nella sua prima lettera al capitolo 4, versetti 12 e 13. «Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Una cosa è certa, se il Vangelo deve andare avanti oggi, qualcuno deve soffrire. Qualcuno disse che quando nasce un bambino ci deve essere una donna che deve affrontare il travaglio. La ragione per cui non ci sono più molte persone che nascono di nuovo non sarà perché non ci sono abbastanza credenti disposti a passare un travaglio? La sofferenza non è popolare, ma è proprio di questo che Paolo sta parlando in questo passaggio. A tutti noi piacerebbe vedere un risveglio. Parliamo tranquillamente di testimoniare, di vivere per Dio e di tutte queste cose. Voglio dirvi che se il Vangelo deve andare avanti oggi e se le persone devono essere salvate oggi, qualcuno deve pagare un prezzo. Quanto stai pagando per predicare la parola di Dio? Che cosa ti costa? Sei pronto a soffrire per il Vangelo? Dio tratta con questo mondo sulla base di diverse economie, modi d'agire, ma sono sempre basate sulla redenzione che è in Cristo Gesù. Prima che Gesù nascesse in questo mondo, gli uomini portavano un agnellino come sacrificio e attendevano la venuta di Cristo. Non erano salvati attraverso quell'agnellino, ma portavano l'agnello con fede ed erano salvati per il Cristo che un giorno sarebbe morto per loro. Quella era l'economia che Dio aveva stabilito per i giudei del Vecchio Testamento. Non portiamo più in sacrificio l'agnello oggi, perché ora è un fatto storico che Cristo è già venuto. Tutto ciò che dobbiamo fare oggi è avere fede, fiducia in Lui. Paolo sta scrivendo ai gentili di Colosse. Essi sono inclusi nella Chiesa. Questo era qualcosa di nascosto nel Vecchio Testamento, un mistero, dice il versetto 26. Ma ora Dio ha dichiarato che il Vangelo deve essere portato ai gentili. Un mistero. Un mistero è qualcosa che non era stato rivelato nel Vecchio Testamento, ma che ora è rivelato. Vediamo in Efesini che il mistero non era il fatto che i gentili potessero essere salvati. Il mistero, la cosa nuova, era che Dio avrebbe messo Israele sullo stesso piano dei gentili. Tutti gli uomini sono perduti, tutti gli uomini hanno peccato, tutti gli uomini sono privi della gloria di Dio. Ora, Dio prende giudei e gentili, uomini di ogni razza, e li mette tutti in un nuovo corpo che è chiamato la Chiesa. Questo non è mai stato rivelato nel Vecchio Testamento, ma ora è rivelato. Paolo non era l'unico a capire questo mistero. Dio lo stava facendo conoscere ai suoi santi in quei giorni. Leggiamo i versetti dal 27 al 29, che concludono il primo capitolo dell'Epistola ai Colossesi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza, che agisce in me con potenza. Noi siamo in Cristo. Nel momento in cui hai messo la tua fiducia in Cristo Gesù, lo Spirito Santo ti ha battezzato, ti ha posto nel corpo dei credenti. Io e te siamo stati messi in qualcosa di nuovo, la Chiesa, e la Chiesa ha una gloriosa prospettiva davanti a sé. Il Vangelo non è cosa noi predichiamo, ma chi noi predichiamo. Nessuno ha mai predicato il Vangelo senza predicare Cristo. Gesù Cristo è il Vangelo, Lui è la vita eterna. Giovanni scrive che ci avrebbe mostrato la vita eterna, che aveva visto la vita eterna. Ascoltate, prima Giovanni, capitolo 1, i primi due versetti. Quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista. E ne rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Chi aveva visto Giovanni? Aveva visto Cristo. E ancora oggi, o lo hai visto, o non lo hai visto. Il Vangelo è Cristo, ciò che ha fatto per noi nella sua morte, nella sua resurrezione, e quello che farà nel futuro, esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza. Credo che qui siano contenuti due comandi per i ministri di oggi. Sono due cose che andrebbero fatte. Dobbiamo predicare il Vangelo per portare dei peccatori a Cristo e salvarli dall'ira a venire, e dobbiamo istruire ogni uomo in ogni sapienza. In altre parole, dobbiamo cercare di istruire uomini e donne così che possano crescere in grazia ed essere membri fedeli del corpo di Cristo. Devono essere incoraggiati a servire Cristo in una chiesa locale, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Perfetto in realtà significa completo o maturo. Questo è lo scopo dell'insegnamento della parola di Dio. Paolo sta dando una testimonianza molto personale. Ecco per cosa mi affatico, per cosa combatto. Combattendo con la sua forza, che agisce in me con potenza. Questo dovrebbe essere il desiderio di tutti coloro che oggi lavorano per Cristo, che Lui possa operare con potenza in noi per fare due cose: portare il Vangelo, perché gli uomini siano salvati, e poi edificarli nella fede. Queste sono due cose che la Chiesa dovrebbe fare ancora oggi. Eccoci al capitolo 2 della lettera ai Colossesi. Nei primi 15 versetti di questo capitolo vedremo che Cristo è la risposta alla filosofia. Il rimanente del capitolo ci mostrerà che Egli è la risposta ai riti. La risposta alla filosofia è per la mente, la risposta ai riti è per il cuore. Vorrei riprendere il discorso già fatto all'inizio. Il cristianesimo ha sempre rischiato di cadere in uno di due estremi. Il primo è quello di diventare una filosofia, mutarsi in vapore. L'estremo opposto è quello di congelarsi in una forma, diventare nulla di più di un rituale. C'è un pericolo reale in ognuno dei due casi, ma il Signore Gesù si definisce l'acqua della vita. Non è vapore, quindi, e neppure ghiaccio. Nessuno dei due può sostenere la vita. Ecco perché dobbiamo guardarci dal seguire la strada della filosofia o dal seguire la linea del rituale. Il cristianesimo è Cristo. Ci sono cinque errori che mettevano in pericolo la Chiesa di Colosse e dei quali Paolo tratta in questo capitolo. Parole seducenti, versetti 4 e 7. La filosofia, nei versetti 8 fino al 13. Il legalismo, lo abbiamo incontrato nei versetti dal 14 al 17, mentre nei versetti 18 e 19 c'è il misticismo, e infine l'ascetismo, nei versetti dal 20 al 23. Questi sono i pericoli ancora oggi. Penso che molti di noi potrebbero sedersi con questo capitolo tra le mani, leggerlo e fare un inventario della propria vita spirituale. Ci mostrerebbe in quale direzione ci stiamo muovendo. Molti cosiddetti credenti sono già scivolati in uno o più di questi errori. Cristo quindi è la risposta alla filosofia, una risposta diretta alla mente. Leggiamo i primi tre versetti di Colossesi, capitolo 2. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Laodicea era vicina a Colosse. Combattimento. È la parola che conosciamo come agonia. Qualcuno ha chiamato questa una preghiera d'agonia. Paolo vedeva che c'era un grave pericolo a Colosse e a Laodicea, e questo causava un grande conflitto nel cuore dell'apostolo. Erano in pericolo, rischiavano di prendere una direzione sbagliata. C'è ancora un simile pericolo oggi, e abbiamo bisogno di molte preghiere per la Chiesa. Questo spiega perché troviamo la condizione di tiepidezza della Chiesa di Laodicea, riportata nell'Apocalisse. Avevano perso di vista la persona di Cristo. Cristo è la risposta per la mente dell'uomo, ed è anche la risposta per il cuore dell'uomo. Paolo scrive, «Per tutti quelli che non mi hanno mai visto, di persona». Colosse si trova a circa 150 chilometri più all'interno rispetto ad Efeso, e quando Paolo attraversò quell'area, cosa che fece due volte, non scese a Colosse e a Laodicea. Anche quando volle andare in Asia per il suo secondo viaggio missionario, lo Spirito di Dio glielo impedì. Così si girò e fece un'altra strada. Quando poi fece il suo terzo viaggio missionario, camminando per il paese, prese di nuovo la strada a nord, forse perché la conosceva già, avendola percorsa nel suo secondo viaggio. È quindi probabile che non avesse mai visitato questa città, e per questo dice «coloro che non mi hanno mai visto di persona». Affinché siano consolati i loro cuori. Cuore. Indica l'intera persona. Questo significa l'intera natura umana. Paolo sta pregando che i loro cuori, la loro umanità, le loro intere persone possano essere confortate. e uniti mediante l'amore significa compatti nell'amore. L'amore li attirerà uno verso l'altro. Dopotutto una chiesa non è unita dai doni o da ciò che noi oggi chiamiamo spiritualità. Il legame che unisce i credenti è l'amore, è il cemento che ci tiene insieme, è la colla della chiesa. Siamo dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza. Così, dice Paolo, ciò significa che i credenti si dovrebbero muovere secondo la spiritualità, dovrebbero muoversi per Dio, per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo. Qual è il mistero di Dio, chiediamoci, cioè Cristo? Abbiamo già visto che la Chiesa è il mistero, in quanto non era stata rivelata nell'Antico Testamento. Dio avrebbe salvato i gentili, lo aveva chiarito nel Vecchio Testamento e li salvò. Ma nel giorno della Pentecoste Dio diede inizio ad una cosa nuova. Cominciò a unire un gruppo di persone nel corpo dei credenti, battezzati nello Spirito di Dio, nel suo corpo. Questo è quello che Paolo spiega in 1 Corinzi 12, versetto 12. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Cristo aveva un corpo fisico mentre era qui sulla terra, e ha un corpo spirituale qui oggi. Quel corpo è il corpo dei credenti che hanno messo la loro fede in Lui, e il corpo si chiama Cristo. Ecco perché il Signore disse a Saulo da Tarso, «Perché mi perseguiti?» Paolo stava perseguitando Lui personalmente. La Chiesa è Cristo, appartiene a Lui, il mistero di Dio, cioè Cristo. In 1 Corinzi 12, versetto 13, Paolo continua a dire alla Chiesa, «Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico spirito, per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Siamo stati tutti battezzati in Cristo, abbiamo tutti bevuto da un unico spirito. Questo porta all'unità alla Chiesa. Non ci viene mai comandato di unire la Chiesa. Lo Spirito Santo ha già portato questa unità. Mette tutti i credenti in un unico corpo e a noi è detto di mantenere l'unità dello Spirito. Il nostro problema oggi è che non stiamo mantenendo questa unità. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è Cristo. Se solo potessimo impararlo. Lui è il fondo di riserva di ogni conoscenza. Sono pronto ad ammettere di non sapere tutto, sono sicuro di questo, ma so dove imparare perché conosco qualcuno che sa, Cristo è stato fatto sapienza per noi. Dobbiamo riposare in questo. Tutti i tesori di saggezza e conoscenza sono in Lui. Che meraviglia! Bene, con queste riflessioni sulla Epistola ai Colossesi, io termino qua per quanto riguarda questa sera. Quindi vi do appuntamento a lunedì prossimo. Ciao!